In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche. La trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Alle 11.21, esatto, l'avete imbroccata, anche se solo con l'orecchio sinistro. Cosa abbiamo appena sentito?
Beh, credo la nuova sigla di Stacca Stacca, questo grande lavoro collettivo.
Ebbene, bene sì, puntata 87 dell'anno domini dei DPCM. Siamo riusciti ad arrivare persino noi, dopo 87 puntate, a rinnovare la sigla. Una sorpresa per noi e per i nostri collaboratori che ci seguono da casa.
E l'unico problema è che penso che sia il jack, perché effettivamente anche la base mi dà soltanto il sinistro. Riattacca.
Dici che devo sì, provare, senti. Devo provare a staccare e riattaccare.
Dan 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 dan. No, continua a essere solo il sinistro.
E vabbè, una vita con l'orecchio sinistro, almeno per ora, e nel mentre riusciremo sicuramente ad aggiustarci. State ascoltando Stacca Stacca, la trasmissione di critica al radicale alle tecnologie. E, andiamo in onda appunto da ormai 87 puntate, questa è la terza stagione e sono le 11.22, ci abbiamo messo un attimino a incominciare, staremo insieme fino alle 12.30 circa, qua sulle libere frequenze di Blackout, 346-66-73-263 per entrare in contatto, mandarci messaggi, sms, signal, e invece lo 011-249-5669 per telefonare negli studi di Blackout. Intanto intervento live in diretta, ma quindi aspetta, dato che sono riuscito a risistemarla questa cosa, secondo me merita ascoltarla un'altra volta, perché adesso almeno sarà stereo come suono.
In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
E torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout, sono le 11:31, anzi 32 appena staccate. Siamo su Stacca Stacca e boh, dopo aver introdotto la nostra grande sigla, vi ricordo i contatti per chi volesse intervenire via WhatsApp, Signal, Telegram o SMS al 346-66-73-263. Per chi volesse telefonare in diretta invece abbiamo il magico 011-249-5669. E beh, visto che questa è la puntata 87 e abbiamo avuto il piacere di, insomma, introdurvi la nuova sigla, ci siamo anche preparati un ospite, anzi degli ospiti di eccezione. E quindi adesso, se la magia funziona, perché dovrebbe funzionare, perfetto.
Viviamo in un mondo di magia, quindi tutto è possibile.
Perfetto, è quello che volevo sentirmi dire. Vediamo se se funziona il nostro accrocchio con Mumble e se riusciamo a sentire qualcuno del team di Tracking Exposed che è sul canale on air di Radio Blackout. Ci sentite?
Ehi là.
Ehi là.
Benissimo, benissimo. Quindi oggi abbiamo tre ospiti di eccezione e beh, non so, come volete essere introdotti? Perché effettivamente è una cosa di cui non avevamo discusso prima. Come volete essere introdotti? Come volete essere, insomma, conosciuti, ecco.
Tracking Exposed, un gruppo di pazzoidi che cercano di fare analisi indipendenti di piattaforme commerciali.
Beh, benissimo, benissimo. E non so, allora iniziamo magari a parlare un attimo della storia del gruppo, di come siete nati, di quando siete nati. Vedo che c'è Vecna in diretta e beh, mi sembra ottimo per rispondere a questa domanda.
Ti ringrazio e voglio anche ringraziare la regia perché io ascolto La passione di Cristo per i torrent, la fiction su Radio Blackout che parla di critica alla tecnologia dall'inizio, dalla puntata di Internet, e voglio dirvi che siete per me un punto di riferimento abbastanza costante, divertente e aggiornato, quindi è un piacere essere ospite con questo bellissimo gruppo di alleati e compagni a parlare del nostro progetto. Complimenti per la vostra nuova sigla. Ma io sento un sacco di musica in background, è normale?
Cioè sì, ma cos'è? Ce la, no,
non adesso non la senti
adesso
più.
Adesso non la dovresti sentire più, vero?
No, la sento comunque abbastanza alta, ma posso anche parlare senza sentirmi.
Sì, mettiti alla prova, noi qua armeggiamo con il mixer.
Ok, grazie. Intanto, vabbè, voglio prendere solamente 3-4 minuti per introdurre il concetto. Era il 2016 e già iniziava a diventare chiaro come le piattaforme, stesse diventando dei monopolisti, nelle piattaforme intendo Facebook, Google, molto spesso mi riferisco a loro come le piattaforme o le compagnie, però loro sono il nostro soggetto avverso, il nostro soggetto dell'investigazione. E vogliamo capire come queste compagnie abbiano un certo potere, un potere nuovo, di modificare la percezione della realtà. Questo non è una cosa così nuova. Chi lavora nell'informazione, nella televisione o negli uffici stampa sa che deve gestire la percezione delle persone, però quando lo fa sapendo che tutti vedranno la stessa informazione e al massimo può regolare i contenuti esposti, omettendone alcuni e enfatizzandone altri. Invece in internet, grazie al fatto che i contenuti vengono personalizzati, questo può nascondere ancora di più questa enfasi. Mi senti?
Sì, okay. No, e qua stanno facendo esperimenti in diretta nella miglior tradizione di Stacca Stacca, una regia molto dinamica.
Tu fai finta di niente, vai così che vai bene.
Una roba che manco Lubitsch aveva una regia così dinamica, detta di alcuni. Sì, no, comunque perdonaci, vai, torna per la tua strada, figliuolo.
No, figuratevi. Se voleste anche provare a togliere la rama caldo, qualcuno mi ha detto che può funzionare.
Ah, vabbè,
che non si manca senza rama. Comunque, Che dicevo? Ah sì, dicevo che volevamo capire che modo le piattaforme avessero questa nuova forma di potere. Capire come parlarne agli altri, nel senso che esempi di manipolazione degli algoritmi, di censura selettiva su specifiche keyword erano note da più di un decennio, però era un problema che non veniva percepito da una grande quantità di persone, solamente da chi si faceva problemi di politica online, di colonizzazione degli spazi, di indipendenza o parzialità delle piattaforme, non neutralità della tecnologia. Cioè chi fa parte di questa nicchia si pone il problema. E se volete dei libri di riferimento in italiano, ci sono i libri di Ippolita che già affrontavano questo fenomeno del decennio precedente. Per noi bisognava da un lato rendere più percepibile, potabile il problema, e dall'altro anche pensare a delle contromisure. Quindi, se la faccio in sintesi proprio brutale, siccome l'algoritmo, il meccanismo con il quale le piattaforme scelgono che cosa apparirà sulla tua timeline o sulla home page, ha delle preferenze nascoste. Noi rivendichiamo queste preferenze devono essere tue. Soltanto tu puoi sapere cosa conta per te. Non è accettabile che Mark Zuckerberg se ne esce con una dichiarazione dicendo noi troveremo i contenuti interessanti per te. Ma che cazzo ne sai, Mark? Devo solamente saperlo io, e casomai sono io a mettere in discussione quello che sto ricevendo e voglio saperlo cambiare.
Sì, praticamente siamo quelli che pensavano che l'algoritmo di Facebook avesse dei problemi anche prima di Social Dilemma.
Beh, che effettivamente comunque è stato un concetto che, oltre a essere popolarizzato appunto dai vari documentari Netflix, dalle serie TV, eccetera, adesso solo recentemente, solo negli ultimi anni, penso dopo Cambridge Analytica, si è iniziato a prendere i titoloni, le prime pagine sui giornali, perché prima effettivamente quello che dicevi te è più che giusto, cioè comunque rimaneva sempre un argomento di nicchia, che magari per alcune persone del nostro giro, come lo possiamo definire, persone a noi affini, potevano essere concetti banali, basilari, però effettivamente non entravano mai nello spazio di discussione pubblico. E la domanda quindi, che poi mi viene naturale farti, è: ma quindi come pensavate, a livello non dico proprio tecnico ma anche materiale, di riuscire a rendere palesi queste evidenze?
Salvo, vai tu.
Beh, diciamo che è una domanda aperta, nel senso che appunto se ne è iniziato a parlare, ma siamo ancora molto lontani da avere una riflessione effettivamente collettiva di tutti quelli che appunto utilizzano algoritmi, cioè diciamo, sì, più che utilizzano, vengono utilizzati da algoritmi tutti i giorni sulle varie piattaforme. È un percorso ovviamente a lungo termine, e ci sono tantissimi modi per cercare di rendere consapevoli appunto le persone di quello che succede quando sono connessi su Facebook o su YouTube, eccetera. E la nostra idea era quella di creare un software che fosse in grado di permettere agli utenti di fare una cosa molto semplice, cioè comparare la loro personalizzazione, quindi comparare i suggerimenti che l'algoritmo di una determinata piattaforma suggerisce loro, compararli con altri utenti, e quindi fondamentalmente bucare in qualche modo la propria filter bubble e cercare un po' di vedere, diciamo, in prospettiva la personalizzazione algoritmica. Quindi Tracking Exposed fa questo, ti permette di comparare la tua personalizzazione e quindi di conoscerla, perché senza comparazione, senza vedere cosa vedono gli altri diverso da te, non ti rendi neanche conto e non hai modo di capire cosa tu stai vedendo.
Beh sì, comunque l'idea ci sta, ma adesso noi stiamo parlando di piattaforme, ne stiamo parlando in maniera anche abbastanza generica. In particolare, voi di quali, almeno su quali piattaforme vi state concentrando, su quali avete lavorato, a parte Facebook e il cattivissimo Mark Zuckerberg, che però voglio dire, poi da quando hanno fatto quel comodo sito là, come che si chiama già, datascience-last-facebook-scandal.com, che purtroppo non viene più aggiornato, però era uno dei nostri siti di riferimento per la trasmissione, diciamo che sappiamo che certe cose almeno Facebook le fa, ecco.
Sì, guarda, oltre che Facebook analizziamo altre piattaforme, ma ci devono essere dei criteri con i quali le scegliamo. Vogliamo essere sicuri che queste piattaforme stiano facendo un uso dell'algoritmo per il quale vogliono immaginare che loro prendano decisioni migliori della tua. Quindi questo è il requisito, far capire alle persone che è una forma di inganno che non si merita. Il secondo è che questi algoritmi possono nascondere altre ragioni, quindi meramente sulle informazioni come può essere Google, YouTube o Facebook dare priorità a certe idee, mentre altre piattaforme come Amazon Shopping o non so Deliveroo, Foodora o Glovo sono invece piattaforme che con gli algoritmi hanno un impatto in altre parti della vita, so, il delivery piuttosto che il circolo dei prodotti o quali saranno i mercanti che guadagneranno e quelli che non guadagnano. Quindi questo apre il topic dell'algorithm accountability, cioè come riesce a tenere gli algoritmi rendicontabili perché hanno un impatto sulla società. Se vai a ridurre la domanda, noi siamo concentrati sulle piattaforme che intermediano l'informazione più Amazon Shopping per ora. Ah, e anche un tipo di informazione un po' particolare come quella pornografica.
Esatto.
Infatti aggiungo semplicemente che andando su tracking.exposed, che è il nostro sito principale, c'è una bellissima iconcina che vi dice quali piattaforme stiamo analizzando e in quella finestra compaiono quattro nomi che sono Facebook, Amazon, appunto, Pornhub e YouTube.
Bene, ottimo. Quindi per chi insomma fosse interessato sa anche dove riferirsi per i vostri progetti. Adesso, visto che parliamo da un sacco di tempo, qua la regia mi sta già preparando il pezzo, sta già per switchare il mixer, quindi direi che facciamo una breve pausa musicale e poi partiamo con Pornhub.
Lionstorm! Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Nu ben je nog rustig, maar wacht tot je mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Dadelijk ga je vluchten, wacht tot je mijn wat verdikken me, wat frappant. Loop je rustig door de stad, twee chimies hand in hand. Zo verrast, je krijgt een rode pan. Want twee vrouwen naast elkaar, ja maar wie is dan de man? Je moet weten, wat zit er achter die rits? Je bent bang voor achter die rits. Het maakt je boos, twee broodjes vis. Ze moeten weten dat ze zich vergissen. Laat eens zien dan, als je denkt dat je iets kan wat ik niet kan. Je doet alsof je niks mist, ik word er vies van. Vind je het erg als ik mijn worst er even tussen ram? Dankjewel. Wacht tot je mijn dik ziet. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Nu ben je nog rustig, maar wacht tot je mijn dik ziet. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Dadelijk ga je vluchten, wacht tot je mijn dik ziet. Wacht tot je mijn dik ziet, vriend. Stif je lippen, mooie witte tint. Ik vang je op mijn dik als je struikelt. Je kontje noemen duivels. Ik draag me dik voorover als ik zit. Terwijl je op je knieën smeekt om tips. Ik spit die bar zo hard in je gezicht. Laat dikke druppels achter als toegif. Je ballen kleine hersencellen af. Tovert zieke woorden uit je toverstaf. Mr. Badet in een leeuwen huid. Zelfs zijn eigen dik voelt zich bij hem niet thuis. Laat eens zien dan, als je denkt dat je iets kan wat ik niet kan. Je doet alsof je niks mist, ik word er vies van. Vind je het erg als ik mijn worst er even tussen ram? Dankjewel. Wacht tot je mijn dik ziet. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Nu ben je nog rustig, maar wacht tot je mijn dik ziet. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Wacht tot je mijn dik ziet. Mijn dik, mijn dik. Dadelijk ga je vluchten, wacht tot je mijn dik ziet.
Mijn dik.
105.250, torniamo in diretta alle 11.46. Questa è Stacca Stacca, la vostra trasmissione preferita di critica radicale alle tecnologie. E siamo nel bel mezzo di una diretta, direi quasi di una conferenza. E a che punto eravamo arrivati?
Beh, stavamo parlando insomma col team di Tracking Exposed. E anche con questo pezzo avevamo lanciato l'argomento Pornhub. E, beh, sarebbe interessante quindi capire quali sono le analisi, che tipo di analisi state facendo su Pornhub e insomma cosa cercate almeno da quello che può sembrare l'algoritmo di un sito pornografico.
Ma guarda, ci sta sicuramente parlare di Pornhub. In realtà avevamo scelto questa canzone anche per parlare di YouTube, in quanto questa è una canzone di Lion Storm, di questa coppia di rappers che fondamentalmente fanno delle canzoni, appunto come avete sentito dal ritornello di questa bellissima canzone, che sono un po' espliciti. E loro stesse hanno denunciato di essere state shadowbannate da YouTube, e questo è uno dei fenomeni che diciamo gli algoritmi di piattaforme come YouTube generano. Cioè lo shadow banning, brevissimamente, è il fatto che una piattaforma ti consente di pubblicare i tuoi contenuti, però in pratica non li fa vedere a nessuno. Cioè queste due rappers bravissime praticamente avevano un giro di visualizzazione abbastanza importante, dopodiché hanno fatto una canzone che a YouTube non andava bene e hanno smesso di comparire nei related, cioè nei video suggeriti in pratica da YouTube, e hanno smesso di comparire nelle home, eccetera, e quindi si sono in qualche modo accorti che la loro diffusione sulla piattaforma era stata frenata. Ma ovviamente il problema con lo shadow banning e con algoritmi come quello di YouTube, che sono ovviamente black box, cioè appunto sono scatole nere, scatole chiuse dove non si può vedere dentro, è difficile avere evidenze del fatto che appunto l'algoritmo non ti spinga più, tra virgolette. E questo appunto, questo duo, è un esempio di questa cosa qui. Tracking Exposed dovrebbe dare la possibilità appunto di conoscere questo e avere delle prove di questo fenomeno.
Quindi voi, cioè, in pratica cercate di effettuare dei test collettivi, delle raccolte dati collettive, anche se, non so, magari per il caso dello shadow banning credo sia un po' diverso, perché lì l'evidenza magari è più palese. Cioè io noto che effettivamente i miei contenuti a un certo punto vengono bloccati dalla piattaforma, vuoi perché, non so, ci sia una specie di parental control, non saprei manco come definirlo, un filtro comunque che inizia a bloccare contenuti di un certo tipo.
No, scusami, però tu non è che lo noti. Il fatto che sia shadow è appunto fatto a tua insaputa, e lo puoi notare assumendo, perché ti stai aspettando molte visualizzazioni e ne hai poche. Ma le piattaforme possono fare diverse forme di shadow banning. Qualcuno, ad esempio, è mostrare i tuoi contenuti solamente a chi ti sta esplicitamente seguendo da tempo, perché possono supporre che queste persone affezionate noterebbero se il contenuto del Beniamino venisse a mancare, no? Invece altre forme più forti possono dire: lo puoi vedere in una nazione ma non in tutto il resto del mondo. Quindi lo shadow banning di per sé, o il filtro algoritmico, ti può far solo sospettare che cosa sia avvenuto, non ne puoi avere la certezza, perché può essere che il contenuto abbia avuto poche visualizzazioni perché tu avevi creato del contenuto poco interessante per la tua normale audience, e è volto a lasciarti così il dubbio di essere stato sanzionato o no.
Diciamo che lo shadow banning appunto è infame proprio per questo, e diciamo dà spazio a questa roba veramente molto poco carina, che se tu ti accorgi di essere stato shadowbannato e magari lo scrivi sui tuoi canali di comunicazione, eccetera, rischi di fare la parte di quello che non ha prove del fatto che è stato shadowbannato e si sta lamentando perché il suo giro, il suo ultimo video musicale non l'ascolta nessuno, e invece se la prende, diciamo, con con il banco. In realtà questi fenomeni sappiamo che perfettamente che esistono, ci sono stati vari esempi nella storia di YouTube in cui si è proprio visto palesemente come alcuni contenuti siano stati etichettati in alcune categorie che YouTube ha deciso di non proporre a tutti i suoi utenti allo stesso modo degli altri contenuti, però appunto se tu non hai, diciamo, evidenze, e di fatto appunto è difficile, molto difficile crearsene, rischi di fare la brutta parte, no? Che in questo mondo ordoliberista, neoliberista all'estremo, tenta di far ricadere su di te la colpa, no, del fatto che il tuo video non giri, non funzioni, non piace. Invece è molto chiaro, come nel caso qui di Lion Shadow, che effettivamente c'è stata una sottospecie di censura algoritmica, no, di determinati. Io semplicemente dico che...
Mi sa che stiamo perdendo un attimo... scusa, se puoi ripetere, che mi sa che ti è saltato un attimo la connessione.
Ok, no, sì, volevo semplicemente dire che appunto partendo proprio dalla riflessione fatta da questo duo di cantanti, poi da questa discussione generale sullo shadow banning, abbiamo deciso di creare un progetto all'interno di youtube.tracking.expose, che è il nostro sito che si occupa di YouTube. Abbiamo deciso di creare questo progetto che si chiama Chiaro, che è fondamentalmente un modo per comparare quello che l'algoritmo di search di YouTube fa comparire appunto cercando una determinata parola. E quindi è molto chiaro il fatto che se io cerco ad esempio il nome di un gruppo che è shadow bannato, anche se io cerco il nome esatto, questo gruppo e le sue canzoni mi appaiono magari dopo video che non c'entrano nulla, e questo ovviamente è un modo abbastanza immediato per rendersi conto se c'è un filtro e se alcuni contenuti sono stati depotenziati.
Certo, ma effettivamente quella che può sembrare la semplice feature di un servizio come di una piattaforma come YouTube, che semplicemente cerca di consigliarti, non so, dei video correlati a quello che stai guardando, può sembrare magari, non so, un semplice servizio, ma giustamente quello che fate notare voi è che ci può essere tutta una forma di censura in questo meccanismo del consigliato. Il problema però è: come faccio io, utente, che non so, magari uso YouTube per ascoltare la musica, a capire che tipo di contenuti mi vengono consigliati, come questi vengono manipolati?
Posso? In pratica, nel momento in cui ti poni come tu utente che ascolti la musica, stai in qualche modo anche banalizzando l'impatto che potrebbe avere un algoritmo di personalizzazione. Diciamo che personalizzazione implica sempre discriminazione. Quindi nel tuo contesto musicale potrebbe essere che la diversità musicale a cui sei esposto è di meno di quella che ti sarebbe possibile. E dirai, vabbè, non ci perdo un granché. Per questo motivo dicevo che forse banalizzavi l'esempio, visto che queste piattaforme hanno iniziato ad essere conosciute per questioni di intrattenimento. Cioè, Facebook era per condividersi le fotine, stare in contatto con gli ex compagni, YouTube era perché chiunque poteva mettere su i propri video e parlare di sé e fare vlogging, solo che per via della loro massa critica ormai sono egemoni, inevitabili, e hanno preso un potere maggiore di quello che gli si era stato attribuito all'inizio. Quindi dobbiamo fare un pochino più di scoping del problema se vogliamo capire come l'algoritmo ha un impatto. Se vuoi ti spiego come funziona Chiaro in dettaglio.
Certo. Esatto, molto, molto semplicemente, andando ad esempio su youtube.tracking.exposed, in fondo alla schermata di home del sito c'è un bel pulsantino con scritto scaricati l'estensione. Tracking Exposed fondamentalmente è un'estensione che è scritta in JavaScript e che fondamentalmente scrubba, cioè praticamente prende le informazioni che vengono visualizzate all'interno dell'HTML di un sito come quello di YouTube e crea un database personale al quale ogni utente con la propria estensione può accedere. Quindi facciamo un esempio, io vado su YouTube, ho l'estensione installata sul mio browser, mi guardo un bel video di, che ne so, stacca stacca l'originale, proprio il video di stacca stacca, e poi vado nella mia pagina personale cliccando su, sull'estensione nel browser, e posso comparare tutti gli altri, diciamo, tutte le visualizzazioni dello stesso video di stacca stacca con tutti gli altri utenti che hanno visto lo stesso video e hanno installato l'estensione di Tracking Exposed. E quindi fondamentalmente sul sito, appunto sulla pagina personale dell'estensione, ci sono anche alcune infografiche che si generano in automatico, ma c'è anche la possibilità di scaricarsi appunto un CSV per fare proprie analisi sui dati. E fondamentalmente appunto vedo il video, in automatico viene registrato quello che mi è stato suggerito dall'algoritmo, vado sulla mia pagina personale e lo comparo con altri utenti anonimi che hanno visto lo stesso video con l'estensione installata. Questo funziona un po' con tutte le piattaforme che stiamo analizzando.
Ok, quindi io dovrei come utente, tra virgolette, magari non so, per una serie di, magari sia per interesse personale che per ricontribuire al progetto, installarmi l'estensione, da lì iniziare a raccogliere dati su quello che la piattaforma mi suggerisce, e successivamente, quando questi dati vengono aggregati, si può pensare a un'analisi di tipo black box. No, scusate, ma purtroppo delle volte capita in questi contesti pieni di zecche, purtroppo.
Black block ci piace molto comunque, ci pensiamo come nome alternativo.
No, può essere anche un tipo di analisi interessante, non so, magari stare lì davanti ai computer tutti bardati a lanciarsi bomboni, non lo so, qualcuno ha suggerimenti, li faccio.
Ti prendo in parola.
Per il tipo di analisi che si possono fare, vorrei solamente mettere l'enfasi sul fatto che se si collezionano dati di persone a caso che osservano delle fonti...
Vai.
Ah, scusami. Che se si correlano e analizzano dati di persone a caso che guardano contenuti a caso, non si capisce nulla. Per questo motivo, per trovare... Del valore in questa analisi, abbiamo dovuto ridurre le variabili. Quindi i primi esperimenti li abbiamo fatti con dei profili falsi che girassero sotto nostro controllo, così da essere noi sicuri che questi profili non avessero comportamenti molto diversi tra loro, e in quella situazione, diciamo, di laboratorio, vedere come la piattaforma già poteva permettersi di randomizzare quello che mostrava o di continuare a battere su una certa direzione. Poi un altro meccanismo è di chiedere a persone a caso di internet di fare le stesse azioni che tutte insieme. In questo modo, se tutti lo stesso giorno fa questa azione, poi puoi comparare il modo con cui state trattati in modo diversificato. Chiaro? Il sistema delle ricerche funziona proprio così. Permette tramite Git, quindi un sistema, se vuoi, collaborativo, di contribuire a una lista di ricerche. Tu offri questa lista di ricerche a persone di tua scelta. Queste persone, se vogliono, si installano un'estensione e ripetono le tue ricerche. In questo modo poi potete avere una osservazione aggregata di come questi termini vengono serviti da YouTube in giro per il mondo. Però sta a te aver scelto le persone adeguatamente per il tuo target di riferimento, o che sia un gruppo abbastanza grosso da essere statisticamente rappresentativo. Passo a sotto.
Sì, questa tecnica, diciamo, che noi abbiamo chiamato, insomma, test collaborativi, test collettivi, che, diciamo, nella letteratura accademica vengono chiamati crowdsourced data donation, fondamentalmente hanno appunto proprio l'obiettivo di limitare il campo dei dati raccolti per poter fare delle analisi più accurate. Quindi abbiamo fatto già un paio di test che appunto nel caso di YouTube chiamiamo appunto WeTest. Fondamentalmente abbiamo un giorno prefissato chiesto ai nostri amici e tutte le persone, insomma, sulla rete di fare determinati una sequenza di apertura di video e search sulla piattaforma. Perché fare ovviamente la stessa ricerca lo stesso giorno ci fa capire meglio quali possono essere le differenze, mentre ricerche in giorni diversi sono difficilmente comparabili. Insomma, sul nostro sito trovate appunto un paio di ricerche che abbiamo fatto utilizzando questo metodo collettivo.
E principalmente, quindi, visto che oramai vabbè, siamo passati abbastanza sull'argomento YouTube, prima di fare una pausa musicale, diteci quali sono più o meno i risultati a cui siete riusciti ad arrivare con qualche analisi. Non so se avete fatto delle ricerche, su cosa avete provato a concentrarvi in questo momento.
Allora, sì, abbiamo fatto un paio di ricerche per indagare, ad esempio ne abbiamo fatta una poco dopo la Brexit sulla polarizzazione appunto dei canali di news mainstream, polarizzazione pro contro Brexit, quello era un caso diciamo molto chiaro di o sì o no, diciamo. Quello che viene fuori ovviamente è che diciamo utenti con idee magari diverse e quindi account personalizzati pro o contro la Brexit, poi anche guardando video simili o magari gli stessi canali di informazione ottengono una personalizzazione che appunto in qualche modo è polarizzata, cioè è divisa tra chi è per la Brexit vede video che confermano la sua idea di Brexit e l'opposto invece per chi è contrario alla Brexit. Poi abbiamo fatto un'altra ricerca che è sempre sul nostro sito, invece sulla questione del coronavirus e su come diciamo la selezione dei contenuti su questo tema, che è abbastanza cruciale di questi tempi, possa essere diversificata sia a seconda della lingua nel quale si cercano i contenuti, sia in base diciamo alla propria posizione sull'argomento.
Bene, se non avete altro da aggiungere su YouTube, sulla parte di YouTube Tracking Exposed, magari mandiamo un pezzo, poi ci parlate, non so, di progetti futuri o idee per la presa bene.
Mandala, DJ.
You, I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand, yes, on the other, no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Computer in love. Computer in love. Computer in love. This computer in love. 0 1 1 0 1 1 1. Got it. Decision problem. Attention gone. Super task relations generation seek. Yeah, hypercomputer. Be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Marks Darwin needs machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Computer in love. Computer in love. Computer in love. This computer in love. I'm the world, I'm your world, your world in a box. I'm your glory.
questa era la nostra nuova hit, Computer in Love. Sono le 12.07, torniamo in onda sulle libere frequenze di Blackout. Vi ricordo i contatti per scriverci: Signal, WhatsApp, vabbè, insomma, ci siamo capiti. 346-66-73-263 per intervenire in radio. Devi dire qualcosa?
Proprio i nostri contatti, ci arrivano degli stimoli, delle richieste per la nostra intervista.
Ah già, è vero che qua qualcuno nell'intervista dice sì, vabbè, bello tutto, però dicevate che parlavate di WhatsApp, no, di WhatsApp, di Pornhub.
Perché gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout stanno sul pezzo molto più di noi e quindi vi hanno pizzicato che vi siete dimenticati di Pornhub e non vi lasciano scappare, quindi questo argomento non lo potete evitare.
Ma in realtà era solo una strategia per tenere alto l'hype, perché sappiamo che di YouTube non vi interessa, ma vi interessa solo di Pornhub.
No, dai, non mi spegni il microfono, che me lo riaccendi, me lo spegni. Sì, scusate, problemi, test. Sì, comunque, sì, la risposta è sì.
Vabbè, diciamo che Pornhub funziona cioè un po' come YouTube, nel senso che ovviamente è un algoritmo che suggerisce video, però abbiamo fatto qualche test e ci siamo resi conto di come la personalizzazione su Pornhub sia diversa da quella fatta da YouTube, nel senso che il Pornhub fondamentalmente personalizza molto meno i contenuti per un utente specifico, ma più che altro utilizza gli utenti per testare quali sono i video che poi creano maggiore engagement e poi appunto utilizza queste informazioni fondamentalmente per consigliare a tutti gli utenti insomma più o meno gli stessi video. Non so se la nostra collega vuole aggiungere qualcosa sul primo esperimento che abbiamo fatto su Pornhub.
Certo, diciamo che Pornhub ha poca personalizzazione personale, mentre cerca molto di più un tipo di personalizzazione per paesi. Gli hot porn videos divisi per paesi sono comunque la prima cosa che si vede in home page, e non possiamo fare una critica di Pornhub senza fare anche una critica della user experience, che comunque rappresenta delle gerarchie ben definite, anche pensando alla sezione gay del sito, che ha semplicemente un path diverso alla fine del dominio. E proprio questi hot porn videos per paesi adesso, tra l'altro, sembrerebbero essere riutilizzati sotto al video per consigliare del recommended porn o dei related videos, che hanno cambiato recentemente, sui quali noi ci eravamo concentrati per il nostro primo test crowdsourced, che ci aveva rivelato come di base un video deve assestare i suoi recommended.
Sì, fondamentalmente nel primo test, che trovate sempre sul nostro sito pornhub.tracking.exposed, abbiamo comparato le raccomandazioni di un video vecchio con quelle di un video appena postato. Quindi abbiamo chiesto a un centinaio di utenti con l'estensione installata lo stesso giorno di guardare, o meglio di aprire, la stessa serie di video. Alcuni video erano vecchi, alcuni erano nuovi. Quello che abbiamo trovato è che i video vecchi fondamentalmente avevano le stesse raccomandazioni per tutti gli utenti, mentre i video nuovi avevano un set di raccomandazioni che cambiava e veniva in qualche modo testato in base all'orario. Quindi ogni video nuovo, quando viene postato, viene correlato a diversi pattern di video suggeriti, e il pattern che genera più interazioni viene poi scelto come quello, diciamo, definitivo per poi essere suggerito a tutti gli utenti che riguarderanno il video, diciamo, nei mesi successivi. Quindi, diciamo, un po' diverso da YouTube, però sicuramente al di là, appunto, del test che abbiamo fatto, anche interrogarsi su piattaforme come questa, che ricordiamo, moltissimi dei siti porno che, diciamo, sono i più frequentati appartengono a una stessa azienda, che è MindGeek, che è un'azienda di cui si parla poco, ma che ha assolutamente livelli di interazione molto simili a, ad esempio, appunto, ad altre piattaforme di cui si parla di più, come appunto Facebook, YouTube, eccetera, e che però diciamo non genera un dibattito su cosa appunto e come sia possibile appunto suggerire video. Una riflessione così interessante, molto proprio iniziale di studi, ad esempio, del sito di Pornhub, è quella che diceva prima Giulia, cioè il fatto che Pornhub ha una sezione gay che è totalmente staccata rispetto a quella che loro chiamano straight, cioè a quella, appunto, potremmo dire eteronormata, e fondamentalmente ghettizza un po' gli utenti gay, attenzione, gay ma non lesbica, ad esempio, cioè, quindi c'è una sottosezione gay ma non c'è una sottosezione lesbian, ad esempio, e quando un utente entra nella sezione gay di Pornhub, che è proprio una parte del sito diversa da quella in cui ci sono tutti gli altri contenuti, banalmente poi diventa quasi impossibile o molto difficile ritornare nella sezione normale, e quindi se io cerco la stessa parola nella sezione gay e nella sezione straight ottengo due risultati completamente diversi, e questa, insomma, ghettizzazione di un particolare orientamento sessuale è una roba di cui non si discute, che è decisa dalla piattaforma e che invece dovrebbe appunto, nel nostro modo di pensare, far discutere molto di più.
Bene, scusa. No, vai, ci mancherebbe.
Diciamo che rappresenta un po' una doppia sfida, perché da un lato ci troviamo di fronte a effettiva violenza, omofobia e razzismo, che comunque entrano nella normalità della sessualità di ognuno attraverso queste piattaforme, e comunque la questione fantasia che giustifica questo sguardo comunque non completamente lineare, non completamente tranquillo, per esempio, appunto, la questione di come venga rappresentato il mondo lesbico a livello algoritmico, e anche negli insights che usciranno a breve. Il modo più veloce, per esempio, di accedere a Pornhub Gay è cercare gay su Pornhub, e quindi si accede alla sessione gay. Ma nel momento in cui io cerco lesbian, non esiste alcuna sotto parte del sito, per cui ovvio che negli insights lesbian sarà uno dei termini più ricercati. E proprio a proposito dei termini più ricercati, volevamo anche spingere magari le nostre sperimentazioni future, perché vi sono dei blocchi di ricerca che non sono gli stessi, per esempio rape è qualcosa che viene bloccato a livello di ricerca, mentre stupro in italiano può essere ricercato tranquillamente. E quindi lavorare anche su la percentuale di riferimenti al non consensuale a cui veniamo sottoposti, e anche come poi la personalizzazione spinge o meno su questi contenuti. Inoltre poi vorremmo anche concentrarci su dei bot che invece ci aiutino a ricostruire i meccanismi dei related nei video.
Bene, sicuramente anche l'idea comunque di usare dei bot per vedere nelle ricerche quali sono i video consigliati sembra un campo interessante. E quindi colgo, diciamo, la palla al balzo, visto che comunque sono le 12:18 e alle 12:30 va in onda Pennichella, per lanciarvi l'ultima domanda, cioè se ci volete parlare di quelli che sono i vostri progetti futuri e su cosa pensavate di concentrarvi come Tracking Exposed.
Do solamente un rapido hint. Uno degli scopi non è tanto permettere l'analisi. L'analisi è importante per far capire il problema, però una volta che il problema è palese, quindi come cambiamo la situazione? Allora, la strategia che vorremmo esplorare è quella di i dati che tu stai facendo una copia per fare l'analisi, se sono pubblici, provare a ridiffonderli utilizzando logiche diverse, quindi un algoritmo diverso. Quindi pensa che per adesso il sistema è solamente di scraping per analisi, in un futuro potrebbe diventare fai scraping per liberare i dati. Per liberarli devi metterli in reti che siano sotto vostro controllo, come può essere la rete del Fediverse oppure il protocollo RSS. Un progetto che era già iniziato qualche anno fa, ma è difficile da mantenere, è quello per il quale contenuti che vengono da specifiche fonti da Facebook possono essere acquisiti, analizzati in modo semantico e poi riproposti via RSS, indicizzabili tramite i loro valori semantici. Questo è un modo per provare a utilizzare questa collettività che osserva il social network in modo più proattivo. Lascio la parola agli altri per sentire.
Sì, io diciamo progetti futuri. Intanto ovviamente il nostro è un progetto ovviamente open source che potete trovare su GitHub, che funziona anche grazie alla collaborazione un po' di tutti e tutte. E, ad esempio, se c'è qualcuno che ci vuole dare una mano a fare i bot, noi di solito utilizziamo Selenium, ben venga, scriveteci, contattateci, e possiamo fare delle cose insieme. E poi l'altra cosa che volevo dire, che forse introduce anche un po' il prossimo pezzo, è il fatto che stiamo cercando anche di mettere a disposizione la nostra tecnologia per fare anche analisi appunto sulle app che non solo consigliano contenuti, ma anche quelle che diciamo fungono da padrone di lavoro, no? Ecco, questa cosa orribile, no? che succede ad esempio con i rider. Diciamo stiamo cercando di trovare delle forme per dare degli strumenti ai lavoratori appunto del food delivery per rendersi conto di quali sono le informazioni che l'app estrae dai loro telefoni e su quali basi ad esempio decide, che ne so, di licenziare un fattorino oppure appunto di dargli sempre meno consegne e via dicendo.
Bene, se non avete altro io vi saluterei e non so, buona fortuna per i vostri progetti e per tutte cose.
Evviva. Un abbraccio a tutte quelle che ho sentito, tante grazie.
Ciao a tutte.
Evviva stacca stacca.
Noi ci prendiamo una piccola pausa musicale e a risentirci tra pochi minuti. perché voglio un software che funziona. Questo è il fuori onda e il fuori microfono della puntata odierna di Stacca Stacca.
Comunque avete ascoltato gli Isis la band, non Daesh. Si chiamavano Isis prima che nascesse il gruppo terroristico, quindi non lanciamo iliazioni inutili.
E voi che vi annoiavate ancora con la diatriba legale Oracle versus Apple, pensate invece un'organizzazione di bravi ragazzi contro
una band metal canadese.
Anzi,
si definiscono post metal, perché non vuoi metterci il post.
E beh, giustamente, invece noi nel nostro essere post-apocalittici sostieni radioblackout.org per evitare che questa radio non diventi postuma, a nulla se non se stessa. Infatti non siamo qua per resistere, ancora dopo quasi all'incirca una trentina d'anni Radio Blackout trasmette e riempie di calde sonorità l'etere torinese sui 105-250 e radioblackout.org, ma senza i benefit, senza le serate che ci facevano stare così bene, perché se non l'avete notato 22 dpcm fa è incominciata l'apocalisse. Ma non per questa radio, la potete sostenere su sostieniradioblackout.org, quindi mettetevi una mano sul cuore e l'altra sul portafogli, perché noi qua non viviamo solo di aria, abbiamo bisogno del vostro sostegno e letteralmente del vostro calore, perché io mi sto congelando ormai i piedi e non solo. radioblackout.org per i podcast di questa e tante altre trasmissioni, sia quelle informative che musicali, e potete trovarne di ogni per tutti i gusti. Noi ci avviciniamo alla fine di questa puntata, tra pochissimi minuti partirà la compagna bobina caricata a pennichella. Ma invece nei prossimi giorni finalmente qualcosa lo possiamo comunicare, ve lo possiamo aggiornare. Dopo settimane che non c'era più nulla, nessun appuntamento, siamo contenti direi di dettare il tempo di questo ponte di lotta Notav per un 8 dicembre di lotta e di futuro. Si incomincia domani, giovedì 3. Alle 17:30 di fronte al carcere, alla casa circondariale Lo Russo e Cotugno, sosteniamo Dana partecipando al presidio organizzato dalle mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Con questo chiaramente salutiamo Dana, Emilio, Stefanino e soprattutto Stella, che da ieri incomincia le sue misure. Quindi un saluto particolare a Stella. Invece continuiamo venerdì 4 dicembre a Pericena ai cancelli della centrale di Chiomonte, a ridosso del cantiere. Sabato 5 invece qua a Torino in Piazza Castello alle 11, presidio contro gli sprechi delle grandi opere inutili, più risorse per la sanità pubblica. Balziamo a piedi uniti nella domenica alle ore 14 nel primo pomeriggio, sfruttando il calore di Giaglione, del sole che bacerà la Val Clarea, manifestazione al campo sportivo di Giaglione. E invece dopo ormai 15 anni da quel 2005, martedì 8 dicembre ore 11, manifestazioni al presidio di San Didero e a seguire polentata fino a esaurimento scorte, quindi portatevi anche qualcosa da sgranocchiare e da condividere in compagnia. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid e della tutela di tutti e tutte, quindi ricordatevi la mascherina e soprattutto non scordatevi a casa il buon senso. E io invece non avevo buon senso nel far ripartire il pezzo. Perfetto.
Capita.
capita. 12:32, noi vi lasciamo con dandovi l'opportunità di riascoltare ancora una volta la novella sigla, la versione 3 della sigla di Stacca Stacca. Noi ci risentiamo alla prossima settimana con una nuova puntata e insomma un grande abbraccio a tutti e a tutte e risentirci.
Buon dì.
In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G. E fanno finta di non vedere.
Potranno ucciderci, potranno spegnerci. Oggi ci chiudono il profilo Facebook. Domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.